Prova? Prova? Sì. Buona domenica a tutti voi e benvenuti insieme con noi. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni. Vi invito a incominciare ad aprire la scrittura nel capitolo 20 che fra breve leggeremo. Una domanda. Vi piace la musica? A me in generale piace la musica. Certo, le cose sono un po' cambiate in questi anni. Una volta, se vi ricordate, c'erano gli album in vinile, quelli neri, quelli che si mettevano nel giradisco e si facevano suonare. Poi sono subentrate le cassette, se vi ricordate, e c'erano i cosiddetti mangiacassette. Quando io ero ragazzino era molto di moda avere il proprio mangiacassette per andare in giro con questa cosa un po' grossa appesa ai jeans, perché comunque era bello, era l'equivalente di oggi dell'iPhone, eccetera. Poi sono subentrati i CD, le cose sono ulteriormente cambiate. Oggi invece abbiamo iTunes, abbiamo Spotify, abbiamo cosiddetta la liquid music, cioè la musica liquida, non c'è più un supporto, diciamo, della musica stessa, è tutto un po' così liquido, appunto, e non si hanno certe restrizioni. Ai miei tempi c'era il concetto dell'album. L'album era un po' la raccolta, diciamo, di tutte le canzoni di un artista, e in genere le canzoni che si trovavano in un album venivano accomunate da un filo comune, c'era un'idea comune all'interno dell'album. Oggi un po' quest'idea di album si è un po' persa, perché appunto ognuno si fa la sua playlist, siamo lì col telefono e ci mettiamo prima questa canzone, poi quest'altra, poi quest'altra ancora, e un po' questo è quello che accade. E la Bibbia, vedete, è come un po' come un album. Perché dico che la Bibbia è un po' come un album? Perché nella scrittura ci sono un po' dei temi comuni che confluiscono insieme. Come in un album di musica, ci sono delle canzoni un po' più belle e delle canzoni un po' che piacciono anche meno. Però in un album c'era di solito una canzone che era quella che dava anche il titolo all'album stesso. Cioè era la canzone leitmotiv, cioè il motivo principale. Nella scrittura è lo stesso, abbiamo dei testi che sono magari molto più sfidanti, molto più diretti nei nostri confronti, e altri testi un po', diciamo, più difficili magari, più ostici da comprendere. Però, come nell'album, vanno tutti in una direzione, c'è un senso, diciamo, di direzione generale, ci sono dei temi comuni. E il punto è che se noi trattiamo la scrittura come una sorta di iTunes fa con la musica, rischiamo di perdere quello che Dio vuole effettivamente dirci. Non riusciamo a cogliere il quadro generale. Estrapoliamo pezzetti, estrapoliamo parti della scrittura senza comprenderne, diciamo, il contenuto generale. E anche il Vangelo di Giovanni non si sottrae a questa regola. Anche nel Vangelo di Giovanni abbiamo più temi che confluiscono tutti insieme in un'unica direzione. E se vogliamo, con il capitolo 20 che oggi leggeremo, arriviamo a quello che è il titolo dell'album. Il titolo dell'album del Vangelo di Giovanni. Cioè, che cosa Giovanni ci vuole dire. In un certo senso il capitolo 20 è la conclusione del Vangelo. Il capitolo 21 è come una sorta di epilogo, cioè un epilogo di quello che Giovanni ci ha detto. E in questo capitolo, il capitolo 20, confluiscono diversi temi che già abbiamo avuto modo di vedere nel corso dell'esposizione. Se sei un ospite e sei qui per la prima volta, non sentirti escluso se non hai avuto modo di ascoltare o di seguirci insieme in tutto quello che abbiamo detto in questi mesi sul Vangelo di Giovanni. Anzi, l'invito è che ascoltando, come dire, la canzone che dà il titolo all'album, che tu possa essere incentivato in qualche modo a leggere l'intero Vangelo, ad ascoltare magari andando sul sito della comunità dove si trovano tutte le predicazioni e ad ascoltare quello che in questi mesi è stato detto. Ma apriamo le scritture e andiamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Nel primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E il chinato si vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano sepolto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire maestro. Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. La sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti». Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma gli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita eterna nel suo nome. Questa è la parola del Signore per oggi. È evidente che è un brano, un capitolo lungo, un capitolo dove potremmo dire diverse cose, quindi non possiamo fare un'analisi, diciamo, dettagliata di tutto quello che viene detto. Io quello che vorrei fare semplicemente questa mattina è rispondere a due semplici domande, che saranno i due punti della nostra predicazione. E cioè, il primo motivo: qual è il motivo, la ragione della resurrezione? 2. Come dobbiamo rispondere alla resurrezione? Qual è il motivo della resurrezione? Perché la resurrezione conta? Vedete, se noi non rispondiamo a questa domanda, se noi non rispondiamo alla domanda del perché, rischiamo di rendere irrilevante la scrittura nella nostra vita, rischiamo di rendere banale e inefficace quello che il Vangelo è. Non ha nessuna importanza. Perché è necessario che Gesù risuscitava dai morti? Perché era necessario? Perché è importante? Perché dovrebbe importare anche la resurrezione? Nel versetto 9 ci viene detto che Gesù doveva risuscitare così come è stato detto dalle scritture, così come era anticipato dalle scritture. Bene. Ma dov'è che le scritture dicono che Gesù doveva risuscitare dai morti? Perché le scritture insistono sul fatto che Gesù doveva risuscitare dai morti? Ora, quando Giovanni ci dice che Gesù doveva risuscitare dai morti secondo le scritture, non vuole essere così letterale nei nostri confronti. Certo, ci sono dei brani chiaramente che parlano della resurrezione di Cristo, ma quello che Giovanni vuole dirci è che c'è una direzione comune in tutta la scrittura, così come nell'album c'è un filo conduttore che porta ad una direzione. Nella scrittura c'è un filo comune che ci dice che tutto doveva andare in quella direzione. E la direzione è questa, dove siamo arrivati? Che Gesù è risuscitato dai morti. Ma perché? Perché? Ora, la mia speranza questa mattina è che ripercorrendo alcuni passaggi della scrittura ci rendiamo conto del perché la resurrezione era importante. Com'è che sono andate le cose? Qual è la nostra storia di uomini? Qual è la storia che ci racconta in generale la scrittura? Beh, la scrittura ci dice che all'inizio, in Genesi 1 e 2, Dio ha creato l'uomo e la donna. Dio soffiò la vita nell'uomo, Genesi 1, Genesi 2, versetto 7. Dio ci dice che, la scrittura ci dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, Genesi 1, versetto 27. E senza scendere nei dettagli, questo fatto che Dio ci crea a sua immagine e sua somiglianza, ci dice che l'uomo doveva avere un destino di essere portatore dell'immagine di Dio, una persona che doveva vivere in relazione a Dio, una persona che doveva avere comunione con il suo creatore. Questo era il destino al quale l'uomo è stato creato. E questa è la via buona che Dio ha presentato all'uomo. E Dio dice che tutto questo che aveva creato era buono, non solo il creato in generale, ma anche l'uomo, anzi è molto buono quello che fa con l'uomo. E questo è il proposito di Dio. Questo è quello che è l'inizio della storia. Ma poi cos'è successo? Beh, non è andata proprio così. Ora, io vi ho fatto una sintesi di quello che era l'inizio. Giovanni, siccome è molto più poetico di me, lo dice con altre parole questo qui, e lo dice già nel capitolo 1. Nel principio era la parola. La parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Questa era la condizione, quella che ci viene descritta dall'inizio. Questa è la condizione di quello che noi leggiamo in Genesi 1 e 2, di come erano le cose. Ma non è passato tanto tempo che le cose sono precipitate, le cose sono cambiate in modo radicale. L'uomo si è ribellato a Dio e ha cercato, piuttosto che la gloria del suo creatore, ha cercato la propria gloria. L'uomo non riusciva a credere che le vie di Dio erano delle vie buone, che erano delle vie che portavano al benessere suo. E così troviamo un resoconto di quello che è successo in Genesi 3. Il risultato, sappiamo tutti qual è. In Genesi 3 ci viene detto che l'uomo cade nel peccato e l'uomo cade sotto la maledizione di Dio. E la maledizione è la morte. L'uomo è bandito dalla presenza dell'Eterno Dio che è fonte di vita. Il rapporto fra l'uomo e Dio è interrotto. L'uomo è stato condannato ad una morte eterna, una morte che è sì fisica, ma è anche una morte spirituale. Questa è la condizione nel quale viviamo. E questa è la condizione nella quale si trovavano Adamo ed Eva, ed è questa è la condizione nella quale ci troviamo anche noi. Noi siamo peccatori morti nel peccato, per natura e per scelta. Questa è la condizione nostra naturale, ma è anche la nostra scelta quotidiana, quella di andare contro quello che dice Dio. Tutti siamo sotto la maledizione della morte eterna. E Giovanni, ancora una volta, ci dice questo con parole sue. Giovanni capitolo 3, versetti 18 e 20. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigento figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, finché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Questa è la condizione. Questa è la condizione di noi uomini. Abbiamo preferito le tenebre alla luce. Laddove c'era la luce, ora c'è l'ombra della morte. Laddove c'era la gioia, adesso c'è il dolore. Questa è la condizione. Ma la buona notizia però che ci dice Giovanni, e che Giovanni ha insistito su questo fin dall'inizio del suo Vangelo, è però un'altra. La buona notizia è questa, che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Noi abbiamo preferito le tenebre, ma le tenebre non sono riuscite a prevalere sulla luce. Questo è Giovanni capitolo 1 versetto 5. Il creatore, cioè, è entrato nella sua creazione e ha rivoluzionato la condizione nella quale ci troviamo. Gesù è venuto per ristabilire quel rapporto che era stato interrotto fra l'uomo e Dio, per dare nuovamente vita eterna. Giovanni capitolo 1, questo è l'inizio del Vangelo di Giovanni, e Giovanni, come dire, sta tratteggiando nel capitolo 1 quello che sarà poi ciò che sviluppa, ci farà comprendere nel corso del Vangelo e che vediamo adesso realizzato nel capitolo 20. Giovanni 1, 12, 13, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati né da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Giovanni 3,16 è sicuramente uno dei versi più noti della Scrittura, ma non lasciamo che la familiarità di questo verso ci, come dire, ci offuschi la grandezza della sua portata, la grandezza di quello che dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque e crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questa è davvero una buona notizia. L'offerta di vita eterna è una buona notizia, perché siamo peccatori, con a carico una sentenza di morte eterna. E come può darci la vita Dio? Come può risolvere questo problema? Com'è che Dio risolve il problema del peccato e il problema della morte? Fratelli, Dio risolve il problema del peccato alla croce. Lui è morto sulla croce per i nostri peccati. Lui ha portato la condanna, il giudizio, il prezzo delle nostre colpe. Lui è stato il nostro sostituto sulla croce. Sulla croce noi possiamo avere il perdono di Dio. È lì che Dio risolve il problema del peccato. E la morte? Com'è che risolve il Signore la morte? Beh, il Signore risolve la morte nella resurrezione, fratelli. Perché non solo Gesù è stato sulla croce a pagare per i nostri corpi, ma Lui è anche risuscitato. Cioè, se Lui non fosse risuscitato, non ci sarebbe nulla, non ci sarebbe nessun fondamento, saremmo anche noi ancora morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ma Lui non solo è morto sulla croce, ma è anche risuscitato. Egli è risorto dalla tomba. La sua risurrezione è il fondamento della nostra attuale rinascita spirituale, ma è il fondamento anche della nostra risurrezione fisica quando Lui ritornerà per la seconda volta. Il Signore Dio, ha risolto il problema del peccato alla croce e ha risolto il problema della morte alla risurrezione. Questo è il motivo per cui la risurrezione ha valore. Questo è il motivo per cui la resurrezione deve essere importante per me e per te. Un'illustrazione. Immaginate di essere una grande città. Trento comunque già è abbastanza, non è grande, ma è abbastanza difficile perdersi per un turista che arriva in città. E se voi siete una grande città e dovete andare da qualche parte, solitamente quello che si fa è abbassare il finestrino, accostarsi e chiedere a un passante indicazioni. E generalmente le indicazioni sono mai semplici, generalmente le indicazioni sono: prendi per questa strada, vai dritto per un chilometro, poi al secondo semaforo gira a destra, segui le indicazioni per il centro. È arrivato a un certo punto, mentre sei lì, chiedi a qualcuno, perché la cosa si sta complicando un po', il rischio di farti confusione. Quello che accade è che solitamente quando vi danno questa indicazione, non so se siete come me, ma io dico ok, chiaro, ho capito, poi si chiude il finestrino e incominciano le discussioni. Perché? Perché ognuno ha capito una parte delle istruzioni a modo suo. È così che succede. Allora l'alternativa spesso qual è? Che piuttosto che chiedere le indicazioni, che ti parcheggi e prendi un mezzo pubblico, o meglio ancora un taxi, il quale ti porta a destinazione con sicurezza. Ed è questo quello che accade con Gesù. E questo è quello che accade con la fede. Non si tratta semplicemente di indicazioni su come poter meglio cambiare noi stessi, Perché conta la resurrezione? Perché Gesù Cristo è veramente morto ed è veramente risorto. E lui è come quel taxi, non come quella persona sul marciapiede che ci dà le indicazioni, ma come quel tassista che ci accompagna direttamente a dove dobbiamo andare. Non si tratta semplicemente di direzioni, fratelli. È lui che dice io sono la via, la verità e la vita. È lui che ci dà il percorso per arrivare al Padre. È lui il percorso per arrivare al Padre. Senza la resurrezione non c'è possibilità di avere vita eterna. Se Cristo è rimasto sulla tomba, noi siamo rimasti nei nostri peccati. Siamo rimasti morti e sotto il giudizio di Dio. E sarà impossibile arrivare a destinazione. Non solo perché non capiremo le istruzioni, ma perché non avremo nemmeno la possibilità di ascoltarle, perché saremo morti nei falli e nei peccati. Non c'è solo un errore di comprensione, c'è un'impossibilità di ascolto. Questa è la nostra condizione senza l'opera di Cristo. Spero che questo breve sintesi, che sicuramente a voi è tutta nota, cioè della creazione, della caduta e della redenzione, ci aiuti a capire il perché era necessario la resurrezione. E Giovanni ce l'ha detto dall'inizio del suo Vangelo e adesso nel capitolo 20 ce lo dice. E ci dice che tutte queste cose sono scritte affinché voi crediate e abbiate vita eterna nel suo nome. Questo è scritto proprio per questo fine. Ma allora, se la resurrezione è importante, come dovremmo noi rispondere alla resurrezione? Quale dovrebbe essere la nostra reazione? Beh, ci possono essere diverse reazioni. In questo capitolo ne vediamo sicuramente di quattro tipi. Vediamo la risposta di Pietro e di Giovanni, vediamo la risposta di Maria Maddalena, vediamo la risposta degli altri discepoli e poi vediamo anche la risposta di Tommaso. Sono delle risposte tutte diverse, ma in qualche modo accomunate da qualcosa, accomunate da un qualcosa, vedremo che cos'è. Ciò che è chiaro è che ci possono essere temperamenti differenti fra i credenti, e questo è evidente dalla reazione di Giovanni, di Pietro e di Maddalena stessa. È curioso quello che accade con Giovanni, il discepolo che viene detto che Gesù amava, e Pietro. Ricevono tutti e due la notizia che è sparito il corpo dal sepolcro e si mettono a correre. Siccome Giovanni era più giovane, forse un po' più atletico, corre e supera Pietro. Però è strano, arriva lì ma si ferma. Ha quasi paura di entrare dentro il sepolcro, semplicemente sbircia e vede che non c'è il corpo. Arriva Pietro, il quale certamente ha un carattere diverso da Giovanni. Giovanni ha un carattere più impulsivo, Giovanni ha un carattere più dolce, più tranquillo, più riservato, e quindi questo gesto di semplicemente affacciarsi con la testa così è più, diciamo, consono al suo carattere. Arriva invece Pietro, che è sempre più zelante, più ruente, più di tutto. E allora entra perché deve vedere con i suoi occhi. Allora a quel punto, mentre entra, l'altro si fa coraggio ed entra anche lui, e a quel punto crede che effettivamente non c'è il corpo. Fratelli, questo mi dà l'occasione per dire che non dobbiamo essere troppo precipitosi verso chi ha una sensibilità diversa dalla nostra, per chi viene colpito in modo diverso dalle cose che colpiscono noi stessi. Ci sono persone che vedono le cose in un certo modo subito, altre invece hanno bisogno un po' di tempo, sono come dei motori diesel, hanno bisogno un po' di carburare. Non dobbiamo avere fretta di avere tutte le stesse reazioni, tutte le stesse aspettative, tutte le stesse, come dire, modalità di porci davanti ad una stessa cosa. Entrambi sono davanti al sepolcro, ma reazioni diverse, ancora diversa quella di Maria, che vedremo poi verso la fine. Vedete, i fiori del giardino del Signore non sono tutti fiori dello stesso colore e non hanno tutti lo stesso profumo, anche se vengono piantati da un unico spirito e vengono fatti crescere da un unico spirito. Nella Chiesa del Signore c'è posto per persone come Pietro e per persone come Giovanni, ma una cosa li ha comune: entrambi amavano il Signore e se erano lì è perché amavano il Signore. E lo stesso accade per Maria Maddalena, e lo stesso accade per gli altri discepoli: amavano il Signore, tutti vedono e credono. Vedere in questo caso è credere. È importante notare che ciascuno di loro ha visto Gesù fisicamente, realmente, nella storia. La morte e la risurrezione di Gesù non sono semplicemente delle invenzioni così che hanno deciso di scrivere gli autori dei Vangeli. Vi ricordo che non si tratta di seguire semplicemente delle indicazioni stradali. Non si tratta solo dei suggerimenti. Gesù è veramente morto. È veramente morto sotto Ponzio Pilato. E il terzo giorno è risuscitato, come dice il credo apostolico. Perché il credo apostolico sottolinea questa realtà della storicità della risurrezione di Cristo? Perché è importante. Perché è importante. E i discepoli sanno questo. Adesso però Cristo è asceso al Padre, come ha detto che avrebbe fatto. Non toccatemi, perché adesso ancora non sono asceso al Padre, ci sarà un momento. Ma adesso che è asceso al Padre, noi non abbiamo la possibilità di vedere Cristo con i nostri occhi. Non abbiamo la possibilità di avere un'esperienza così come l'hanno avuta i primi discepoli. Com'è che possiamo credere? Fratelli, noi possiamo guardare, ancora oggi, possiamo guardare a quello che Dio ci ha lasciato nella sua parola. E questo è quello che Giovanni ci sta dicendo. Loro hanno visto fisicamente, ma Gesù in qualche modo rimprovera Tommaso: tu hai creduto perché hai visto. Ma Giovanni lo dice: guardate che queste cose sono scritte affinché crediate. Noi abbiamo ancora oggi la possibilità di guardare. Non ci sono delle scusanti, abbiamo possibilità di guardare alla scrittura. È lì che vediamo ancora anche noi. Certo, beati quelli che hanno potuto vedere fisicamente, dice il Signore, ma ancor più beati coloro che crederanno pur senza aver visto con degli occhi fisici. E dunque come dovremmo rispondere alla resurrezione di Cristo? Gesù ci rivela nella parola che dobbiamo credere, e quelli che hanno creduto hanno vita eterna. Questa è la risposta appropriata, credere, credere nel Signore. Ecco perché ho chiamato questa predicazione vedere e credere, perché è un po' il leitmotiv di tutto il Vangelo di Giovanni. Lui ci ha voluto dire questo, ci ha voluto raccontare la storia di Gesù e ci ha detto: adesso che hai veduto, tirane le conseguenze corrette, credi, credi. Queste cose sono state scritte affinché chiunque crede che Gesù il Cristo è il Figlio di Dio e affinché creda abbia vita eterna. Che cos'è la fede? In questa occasione il Signore fa appello ai sensi dei discepoli, alle capacità sensoriali dei discepoli, gli dice di vedere, gli dice di toccare con i propri occhi, gli dice: toccate e guardate. Queste sono le parole di Luca, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Quanta condiscendenza ha il Signore nei confronti dei primi discepoli. Vedete e toccate. E quanta condiscendenza ha il Signore ancora oggi nei confronti della Chiesa, perché vedete c'è un principio generale in questa condiscendenza del Signore, in questo vedete e toccare. La fede, fratelli, non è mai qualcosa che va contro i nostri sensi. Possiamo aspettarci di vedere cose che vanno oltre, ma non contrarie alla ragione. Ci possono essere cose che non comprendiamo, ma non cose contrarie alla ragione. Ancora il Signore una volta ci dice: tocca e vedi. Questa è la fede. La fede non è un salto nel buio. Non è credere tanto per. Ci sono delle condizioni, ci sono delle cose che il Signore ci invita a verificare, a toccare. E ripeto, che cos'è la fede? La Scrittura non ci dà, diciamo, una definizione, non c'è un, come dire, vado il dizionario, la fede che cos'è? Ma nella Scrittura sembra che la fede abbia in sé questa idea della fiducia. C'erano alcuni profeti nel Vecchio Testamento che, parlando della nuova vita che il Signore avrebbe dato, che si esprimevano con l'idea di una nuova nascita, l'idea di un nuovo cuore, l'idea di una trasformazione. Geremia e Ezechiele parlano in questi termini, parlano di un nuovo cuore che il Signore dà. Immaginate questa situazione. Siete una persona che ha un problema cardiaco e avete bisogno di un intervento. e il medico vi dice che se voi fate questo intervento di bypass, mettete questo bypass, la vostra vita cambierà, diventerete una persona nuova. Allora, se voi siete in quella situazione, immagino che voi, come tutti, farete qualcosa di simile. La prima cosa è incominciare a prendere il referto che vi ha dato il medico e magari chiedere il supporto di qualche altro specialista. È vero quello che mi ha diagnosticato? Allora incominciate a girare da uno per avere conferma se quello che vi ha detto è vero. Nel momento in cui incominciate a fare questi 3-4 giri, dite bene, è vero, allora incominciate a fare un'altra ricerca. Ci si può fidare della persona che farà l'intervento? E allora incominciate magari a cercare delle persone che si sono sottoposte al vostro stesso intervento chirurgico per mano di quello stesso medico. Cioè incominciate a fare una ricerca sulla fiducia. Fiducia nella diagnosi, fiducia in chi deve fare l'intervento. E questo è il punto. E questo è il punto di quello che ci vuole dire il Vangelo quando parla di fede. Vedete, se voi non avete fiducia nella diagnosi e voi non avete fiducia nella capacità del medico di seguire l'intervento, non sarete mai quella persona nuova che desiderate di essere. E questo è quello che ci dice il Vangelo. Quando, certo, l'opera della nuova nascita è un'opera del Signore, ma c'è qualcosa che noi dobbiamo in qualche modo fare. Noi dobbiamo credere che Lui è il Figlio di Dio. Noi dobbiamo credere che Lui è il Cristo, cioè l'inviato del Padre per salvare il suo popolo. Noi dobbiamo credere che Lui è l'unica via. Noi dobbiamo credere che la sua morte è stata sufficiente per risolvere il problema del peccato. Noi dobbiamo credere che la sua resurrezione è il fondamento per la nostra nuova nascita spirituale. Noi dobbiamo credere queste cose, altrimenti come quella persona che non si fida del medico, non si fida della diagnosi, non avremo mai quel cuore nuovo. Questo significa credere. E allora la domanda, mentre andiamo alla conclusione, è: tu vedi queste cose? Ci sono persone che vedono, ma che si ostinano a non credere. Allora riformulo in altro modo la domanda. Credi tu queste cose? Quando crediamo, siamo persone nuove. Proprio come quella persona che si è sottoposta all'intervento chirurgico e adesso ha un bypass che gli permette di vivere una vita regolare. Cos'è che vuole dire il medico alla persona che si è sottoposta all'intervento quando dice che sarà una persona nuova? Dice che avrà semplicemente delle nuove energie, perché il suo cuore è ritornato a funzionare in modo normale, così per come dovrebbe effettivamente funzionare. E a cosa assomiglia la vita nuova che il Signore ci dice? Quali sono le caratteristiche della vita nuova che il Signore ci dà se noi crediamo? Cosa significa avere una vita nuova per noi? Ci sono tante cose che può significare. Oggi non ne voglio dire tante. Ma questo brano ci dà un'indicazione. Un'indicazione che indubbiamente deve esserci nella vita di ogni persona che ha una vita nuova. E che questa, tutti quelli che credono, adorano. Questa è una cosa molto semplice e basilare. Tutti quelli che credono, adorano. Notate cosa accade a Tommaso al versetto 28, quando finalmente, vedete cosa succede a perdersi il culto, a non frequentare la domenica. Il Signore viene e Tommaso era assente. Allora ritorna dopo 8 giorni il Signore e trova anche Tommaso. E cosa succede a Tommaso? Questo è un invito a non abbandonare, diciamo, le riunioni, perché non sai mai quello che può succedere. C'è questo Tommaso che vede finalmente il Signore e dice, non è che dice ho creduto, ma guardate cosa dice, Signore mio e Dio mio. Questa è una confessione di fede con il linguaggio della lode, è una dichiarazione di grande portata. È stata una dichiarazione con la quale Tommaso ha visto, ha riconosciuto il Signore per quale Lui è veramente, cioè vero Dio, vero Signore. Vedete, se noi siamo ortodossi nella dottrina della mediazione di Cristo, se noi siamo ortodossi con la resurrezione, se noi siamo ortodossi nel tema della salvezza, se noi siamo ortodossi in tutte queste cose, ma vediamo Cristo come meno che Dio, il nostro fondamento non esiste, non è che debole, non esiste, sarebbe tutto nulla. E Gesù non fa alcuna opposizione a questa dichiarazione di Tommaso. Gesù è una persona che ama la verità. E se ci fosse stato qualcosa di equivoco, avrebbe detto a Tommaso, fermati. Così come aveva fatto Pietro. Vi ricordate Pietro quando si trovava da Cornelio e Cornelio voleva adorarlo? Che cos'è che dice Pietro? Alzati, perché anch'io sono un uomo. Vi ricordate di Paolo e Barnaba quando a Listra volevano fargli un altare? E che cos'è che dicono? Udito ciò si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. Ma quando Gesù vede quando Tommaso vede Gesù, che cos'è che dice? Signore mio e Dio mio. E non c'è una parola di rimprovero del nostro Signore. Teniamo ferma nella nostra mente che la divinità di Cristo è la più grande verità e fondamento della fede cristiana. Se Cristo non è Dio, la sua mediazione, la sua espiazione, la sua funzione di avvocato presso il Padre, il suo sacerdozio e tutta la sua opera sono imperfette. Ma queste gloriose verità sono salde. Sono salde perché la Scrittura saldamente afferma che Gesù è Dio. Che Gesù è Dio. E d'altronde questa è la vita eterna. Questo è il senso della vita eterna. Che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. È sempre Giovanni che parla di questo nel capitolo 17. Noi siamo stati creati per vivere in eterno in relazione con Dio. E la principale caratteristica di questa relazione è l'adorazione e la lode. Siamo stati creati per glorificare Dio ed essere a sua immagine e a sua somiglianza. E quando Dio ci dà un cuore nuovo, ci mette nella condizione di poter realizzare il proposito per il quale siamo stati creati, lodare Dio e amare Lui. La resurrezione è necessaria perché senza di essa rimaniamo morti nel nostro peccato. Ma attraverso la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, se crediamo, possiamo avere la vita eterna. Possiamo cioè realizzare lo scopo per cui siamo stati creati. Vorrei concludere con un incoraggiamento che ci viene in questo brano, da questo brano, e di cui solo Giovanni parla. Ed è l'atteggiamento di Maria Maddalena. Giovanni è l'unico che ci racconta questo particolare. Non so perché gli altri autori non sono stati, diciamo, ispirati a registrarlo. Però ci dice il fatto che chi ama Cristo con più diligenza e perseveranza riceve un tocco particolare dal Signore. L'amore per il Signore da parte di Maria Maddalena era grande. Era molto grande. E non riusciva, non gli permetteva di staccarsi di quel luogo. Pietro, Giovanni sono andati, si sono affacciati, sono addirittura entrati, ma poi se ne sono andati. Maria Maddalena invece è lì, è costernata, non sa che cosa fare, e rimane lì e piange. E questo suo, come dire, attaccamento viene compensato in modo straordinario, che gli altri discepoli non hanno questa ricompensa. Vede prima due angeli e poi addirittura Gesù stesso che le parla. È la prima delle persone a vedere il Signore risorto dopo la sua resurrezione. E lei è questa donna. Non tutti i credenti, i fratelli, hanno lo stesso grado di fede, di speranza, di conoscenza, di coraggio, di saggezza, ed è inutile aspettarsi qualcosa di diverso. Ma una cosa è certa, chi ama Cristo con passione e desidera restare unito a Lui, godrà sempre di una più ampia comunione con Lui e una più abbondante testimonianza dello Spirito nel suo cuore. Non pretendere di avere grandi benedizioni se stai lontana da Cristo. Sarà difficile, se hai fretta di correre. Sarà difficile. Rimani dove Lui è. A quelli che aspettano il Signore, con lo stesso temperamento di Maria Maddalena, il Signore rivelerà pienamente se stesso a loro e farà sapere e sentire cose che agli altri non farà sapere sentire. Conoscere Cristo è certamente buono, ma sapere che conosciamo Cristo è di gran lunga migliore. Adesso che tu vedi queste cose, credi adesso che vedi queste cose, credi? Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio Padre, noi ti vogliamo ringraziare per quello che tu hai compiuto.